Benvenuti al Daily Digest di domenica 3 maggio.
Se non ti interessano alcuni argomenti, oltre al Daily completo puoi trovare tutte le monografie audio separate su microsmeta.com, anche da scaricare per crearti una playlist personalizzata. Oggi parleremo di il palinsesto di pietra, stratificazione e resilienza all'acropoli di Lindos, raggi cosmici e microdroni, la nuova esplorazione delle grandi piramidi, il cuore nervoso dell'esplorazione, l'evoluzione del controllo missioni a Houston, scavare l'invisibile, il gigante sotterraneo del CERN e il futuro della fisica, oltre la materia e il cibo, l'ingegneria museologica ad Hong Kong, il device di OpenAI e Ioni Hive, alla fine potrebbe essere solo uno smartphone, la geometria del potere, Sabbioneta è l'incarnazione della città ideale, l'occhio gigante del Sudafrica, architettura ottica e rivelazioni cosmiche, il bersaglio virale, l'Epstein-Barr, il mimetismo è la genesi della neurodegenerazione e l'offensiva elettrica del dragone, dinamiche architetturali e di mercato della Xiaomi su 7. Iniziamo!
Il palinsesto di pietra, stratificazione e resilienza all'acropoli di Lindos. Arroccata su una scogliera calcarea dell'isola di Rodi, l'acropoli di Lindos rappresenta uno degli esempi più complessi di stratificazione architettonica del Mediterraneo. Un baluardo inespugnabile che racchiude 3.000 anni di storia, dai coloni greci all'ordine dei cavalieri di San Giovanni. La fortezza naturale sul mare Egeo. L'analisi profonda dell'architettura difensiva e della morfologia cultuale dell'antichità trova uno dei suoi esempi stratigraficamente più complessi e stratificati nell'acropoli di Lindos, sull'isola di Rodi, parte nevralgica dell'arcipelago del Dodecaneso greco. Arroccata imperiosamente su una vertiginosa scogliera di pietra calcarea a picco sul mare Egeo a un'altezza di 116 metri sul livello del mare, l'estrema asperità morfologica del sito ne ha fatto una fortezza naturale di primaria importanza geostrategica ed economica. Questa elevazione ha garantito l'occupazione ininterrotta, il riutilizzo e la fortificazione del promontorio per circa 3.000 anni, passando attraverso le influenze dirette dei coloni greci originari, della Roma imperiale, del millenario impero bizantino, del secolare ordine militare dei cavalieri di San Giovanni ospitalieri e, infine, della lunga occupazione dell'impero ottomano. L'eredità ellenistica è il santuario di Atena Lindia. La roccia nuda dell'acropoli funge da vero e proprio palinsesto archeologico tridimensionale. Nel nucleo del complesso risiede la maestosa eredità della Doric Hexapolis, il celeberrimo santuario dorico dedicato alla dea Atena Lindia. Mentre il culto originario della divinità sul promontorio è attestato già dal IX o X secolo a.C., le splendide rovine colonnari osservabili odiernamente appartengono a una ricostruzione monumentale ed espansiva occorsa intorno al 300 a.C. o al IV secolo a.C., epoca in cui il santuario guadagnò una fama panellenica inestimabile, attirando pellegrini e dediche votive da tutto il bacino del Mediterraneo. Seguendo i rigidi schemi a griglia ispirati dal celebre architetto Ippodamo di Mileto, i costruttori lindii mitigarono l'angusta scarsità dello spazio sommitale scavando e terrazzando la scogliera. Questo permise l'inserimento di imponenti propilei, un'enorme stoa ellenistica costruita intorno al 50 a.C. e incredibili opere d'arte litiche ricavate direttamente dalla roccia madre viva. La transizione paleocristiana e medioevale. Tuttavia, la transizione traumatica dall'epoca politeista classica all'era cristiana e dal Medioevo è magnificamente documentata dall'alterazione strutturale delle mura e dalla convivenza inusuale di linguaggi architettonici e materiali. Nonostante il drastico divieto imperiale e il progressivo ma definitivo abbandono del tempio pagano di Atena nella tarda antichità, l'acropoli non venne mai del tutto dismessa dai propri abitanti. Una prova ineludibile è rappresentata dai resti ben definiti della chiesa ortodossa bizantina di Agios Ioannis, San Giovanni, eretta tra il XI e il XIII secolo in stretta vicinanza delle rovine classiche. Edificata impiegando umili mattoni rossi, materiali dal colore caldo che contrastavano e caratterizzavano l'edilizia paleocristiana rispetto ai severi toni grigi della pietra antica, la chiesa venne collocata a pochi metri dalla maestosa scalinata dei propilei, evidenziando una pragmatica sovrapposizione religiosa. L'arrivo dei monaci guerrieri e l'impero ottomano. Quando i formidabili monaci guerrieri dell'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni presero militarmente possesso dell'isola di Rodi e di Lindos all'inizio del XIV secolo, intorno al 1305, trovarono la chiesetta bizantina già presente. Con pragmatismo militare, piuttosto che distruggerla, i cavalieri la inglobarono letteralmente all'interno del nucleo direttivo del loro nuovo massiccio castello a corte. A differenza delle umili mura in mattoni della chiesa bizantina, la residenza dei comandanti ospitalieri e l'intero perimetro bastionato del promontorio vennero costruiti assemblando grossi e resistenti blocchi calcarei, rafforzando così la già inespugnabile cortina difensiva esterna per contrastare i sempre più frequenti attacchi dell'artiglieria navale ottomana. Oggi, chi percorre le ardue salite verso l'acropoli di Lindos cammina fisicamente attraverso un compendio di 3.000 anni. Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com.
Raggi cosmici e microdroni, la nuova esplorazione delle grandi piramidi. L'archeologia monumentale si unisce all'aerospazio nel progetto SCAM Pyramids. Sfruttando la tomografia muonica basata sui raggi cosmici, i ricercatori hanno scoperto enormi cavità nascoste nella Grande Piramide, aprendo la strada a future esplorazioni non distruttive con microdroni autonomi. Il progetto SCAM Pyramids è la tomografia muonica. L'intersezione tra la fisica delle particelle ad alta energia e l'archeologia monumentale ha generato un innovativo paradigma investigativo, capace di superare la distruttività intrinseca degli approcci di scavo tradizionali. Il progetto SCAM Pyramids, un'ambiziosa missione interdisciplinare coordinata dall'Università del Cairo e dall'Istituto francese HIP, Heritage Innovation Preservation, ha schierato tecnologie di origine aerospaziale per sondare i volumi interni inviolati della Grande Piramide di Cheope, Khufu, e della più piccola piramide di Micerino, Menkaure, intatte nella loro massa calcarea da circa 4.500 anni. La tecnologia nucleare cardine di questa operazione è la radiografia, o tomografia, muonica. I muoni, particelle elementari simili agli elettroni ma caratterizzate da una massa significativamente maggiore, vengono generati in modo continuo dal collasso dei raggi cosmici con gli atomi dell'alta atmosfera terrestre. Sondare la roccia con l'emulsione nucleare. Considerando che l'assorbimento dei muoni è strettamente proporzionale alla densità del materiale roccioso attraversato, i fisici dell'Università di Nagoya e dell'organizzazione giapponese KEK hanno posizionato piastre a emulsione nucleare altamente sensibili all'interno della Camera della Regina, nel corridoio discendente e nel tunnel di Al-Mamun. Mappando i flussi anomali e misurando dove il conteggio particellare risultava eccedente rispetto ai modelli di solidità della pietra, hanno potuto vedere attraverso spessori ciclopici senza dover rimuovere un solo blocco. L'impatto dirompente di questo sforzo ha condotto a scoperte di portata storica. In primis, l'identificazione, pubblicata su Nature nel 2017, dello SCAM Pyramids Big Void, una massiccia cavità lunga dai 30 ai 40 metri situata direttamente sopra la Grande Galleria. Cavità misteriose e nuovi corridoi. Le dimensioni di questo spazio sono comparabili a quelle della Grande Galleria stessa, sollevando interrogativi sulla sua reale funzione, volume di utilità, camera segreta o enorme vano di scarico strutturale. A questo si aggiunge la localizzazione millimetrica dello SCAM Pyramids North Face Corridor, SPNFC, un corridoio rivelato originariamente tramite termografia e confermato dai muoni, che si estende per circa 9 metri in lunghezza ed è posizionato a una quota compresa tra 17 e 23 metri dal suolo dietro gli chevron della facciata nord contemporaneamente. I ricercatori della Technical University of Munich, TUM, applicando l'image fusion multimodale che combina georadar, GPR, testa, ultrasuoni, UST e tomografia a resistività elettrica, ERT, hanno rivolto l'attenzione alla piramide di Micerino. Qui, l'anomala presenza di blocchi di granito levigati sulla facciata orientale ha portato all'individuazione di due cavità nascoste, avvalorando l'ipotesi dell'esistenza di un secondo ingresso monumentale sconosciuto. Microdroni per svelare il passato. L'identificazione di questi spazi inaccessibili impone, tuttavia, un delicato problema di accesso esplorativo diretto. Per risolvere l'impasse, consorzi internazionali e l'ex ministro delle antichità egiziane Zahi Hawass stanno promuovendo lo sviluppo di sensori robotici autonomi e microdroni. Queste piattaforme miniaturizzate, costruite tollerando specifiche aerospaziali, sono progettate per essere infiltrate tramite sonde tubolari in microfessure inferiori a pochi centimetri. Tali soluzioni ingegneristiche permettono l'illuminazione e la mappatura ottica 3D dei vani nascosti senza alterare il fragile microclima, la sigillatura originale o distruggere eventuali reperti organici in essi contenuti, dimostrando come l'integrazione di sensori fisici quantistici, robotica ed egittologia stia per svelare l'ultimo grande capitolo costruttivo dell'antico regno.
Ogni articolo è un piccolo tassello nel grande mosaico della tecnologia. Vediamo il prossimo su microsmeta.com. Il cuore nervoso dell'esplorazione, l'evoluzione del controllo missioni a Houston. I.L. Lyndon B. Johnson Space Center della NASA a Houston rappresenta il fulcro nevralgico dell'esplorazione spaziale. La sua storica Mission Operations Control Room unisce oggi archeologia industriale e ingegneria aerospaziale in un meticoloso processo di restauro conservativo e rinnovamento digitale. I.L. Lyndon B. Johnson Space Center è la MOCR 2. Il Lyndon B. Johnson Space Center GSC della NASA, situato a Houston su un'area di 1.620 acri comprendente circa 100 edifici, rappresenta il fulcro nevralgico dell'esplorazione spaziale umana. All'interno di questo complesso, la storia operativa si incarna perfettamente nell'edificio 30, sede del Christopher Corso Craft Jr. Mission Control Center, un sito in cui l'archeologia industriale si fonde quotidianamente con l'ingegneria aerospaziale contemporanea. L'importanza storica di questa infrastruttura si identifica originariamente nella Mission Operations Control Room, MOCR 2, situata al terzo piano, dalla quale la NASA ha orchestrato il controllo totale della missione Apollo 11 nel luglio 1969, dal lancio in Florida fino all'ammaraggio nell'Oceano Pacifico. Il restauro filologico è l'archeologia industriale. Nominata National Historic Landmark nel 1985, la sala ha subito un deterioramento progressivo dopo la sua disattivazione come centro di controllo attivo nel 1992, spingendo a un meticoloso e imponente processo di restauro conclusosi recentemente sotto la guida dell'ufficiale di conservazione Sandra Tatley e degli architetti Stern e Buczek. Il restauro della MOCR 2 non è stato un semplice esercizio estetico, ma un vero e proprio recupero filologico dell'ergonomia e della psicologia operativa tipica degli anni 60. Attraverso l'analisi di planimetrie originali, documenti d'archivio e interviste a oltre 20 ex controllori di volo Apollo, i team ingegneristici hanno ricreato l'intero ambiente operativo. I dettagli hanno sfiorato il maniacale, dai tessuti delle sedie girevoli customizzati ritracciati negli archivi dell'azienda Steelcase, alla carta da parati originale ristampata utilizzando i vecchi rulli di produzione trovati dietro un estintore, fino al complesso cablaggio delle console, restaurate accuratamente dalla Cosmosfera di Hutchinson in Kansas. Questo sforzo conservativo sottolinea l'importanza di preservare e musealizzare gli spazi decisionali dove l'umanità ha elaborato le procedure per superare i limiti dell'atmosfera terrestre. L'evoluzione verso il programma Shuttle. Tuttavia, l'ingegneria del controllo missione è un processo iterativo che non si è mai fermato all'era Apollo. In preparazione per il programma Space Shuttle, l'infrastruttura di Houston ha subito massicci aggiornamenti per accogliere nuovi calcolatori e proiettori d'immagine. La MOCR 2 è stata rinominata Flight Control Room 2, FCR 2, e ha supportato i voli di collaudo dello Shuttle Enterprise Alt nel 1977 e la missione STS 5 nel 1982, mentre la MOCR 1, al secondo piano, ha gestito il volo inaugurale STS 1 del Columbia nel 1981. L'evoluzione architettonica e di sistema più significativa si è avuta nel 1992, quando è stata inaugurata una nuova ala di 5 piani, Station Operations Wing, dando vita alla YFCR. Dopo un periodo di transizione durante il quale ha operato in tandem con la FCR 2 per le missioni dalla STS 70 alla STS 76, la YFCR ha assunto il controllo esclusivo del programma Shuttle a partire dal 1996 fino al suo termine con la missione STS 135 nel 2011. Gerarchia di comunicazione e missioni future. L'architettura funzionale del controllo missione si basa su una gerarchia di comunicazione altamente strutturata. La sala principale, in cui siedono specialisti come il Flight Director, il Capcom, l'Ecom, Emergency, Environmental, and Consumables Officer, è l'ufficiale FDO, Flight Dynamics Officer. È costantemente supportata da reti di analisti situati in retrovie note come Multipurpose Support Rooms MPSR, le quali si interfacciano anche con la Mission Evaluation Room MER. Questa transizione illustra una dinamica ingegneristica fondamentale, il passaggio da sistemi analogici a configurazioni digitali ridondanti. Oggi, la complessa eredità procedurale sviluppata in queste stanze continua a guidare ininterrottamente, 24 ore su 24, le operazioni della Stazione Spaziale Internazionale ISS e le future missioni Artemis, operanti anch'esse dalla YFCR rinnovata, con ulteriori espansioni come la Blue FCR utilizzata in associazione al Boeing Mission Control Center per il programma CST-100 Starliner. Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui.
Scavare l'invisibile. Il gigante sotterraneo del CERN è il futuro della fisica. Mentre il Large Hadron Collider si avvia verso i suoi limiti operativi, il CERN getta le basi per il futuro Circular Collider, FCC. Un progetto ciclopico che prevede un anello sotterraneo di 90 km per indagare i misteri della materia oscura e spingere la fisica delle alte energie verso nuove frontiere. I limiti del modello standard è l'LHC. Mentre l'esplorazione spaziale e ottica indaga il cosmo su scala macroscopica, la fisica delle alte energie sonda i fondamenti quantistici della materia. L'attuale Large Hadron Collider, LHC del CERN, ha raggiunto l'apice del suo ciclo teorico primario con la storica scoperta del bosone di Higgs nel 2012. Questa particella, che determina il meccanismo tramite cui le particelle elementari hanno acquisito massa nei primi nanosecondi dopo il Big Bang, permettendo la formazione di atomi e strutture cosmiche, possiede proprietà le cui implicazioni dettano interrogativi inesplorati sul destino dell'universo. Tuttavia, per indagare i fenomeni che risiedono oltre i confini del modello standard come la simmetria tra materia e antimateria e la natura impalpabile della materia oscura capacità collisionali dell'LHC, sono destinate a divenire insufficienti verso la fine delle sue operazioni nel 2041. A tal fine, seguendo le direttive strategiche della European Strategy for Particle Physics, ESPP del 2020, il CERN ha avviato uno studio di fattibilità approfondito per il Future Circular Collider, FCC. Il progetto del Future Circular Collider. Questo ciclopico progetto ingegneristico, il cui rapporto di fattibilità completato non ha rilevato ostacoli insormontabili, prevede l'escavazione di un nuovo anello sotterraneo di 90,7 km di circonferenza, il layout ottimizzato denominato un Pascal cubo. Situato a profondità variabili tra 100 e 400 metri sotto il livello del suolo al confine franco-svizzero. Da un punto di vista strettamente inerente all'ingegneria civile, si tratterà del più grande progetto di tunnel globale mai intrapreso, progettato per sottopassare le morene del lago di Ginevra e aggirare il massiccio calcareo del Mont Saleve. L'analisi geologica preventiva ha individuato uno strato di roccia molassa, un materiale tenero e generalmente impermeabile, che risulta ideale per l'avanzamento rapido e a basso rischio di un contingente composto da un massimo di 8 fresatrici meccaniche a piena sezione, Tunnel Boring Machines, TBM, capaci di operare lo scavo e l'installazione del rivestimento in un singolo passaggio. Sfide logistiche e ambientali. Tuttavia, l'infrastruttura dovrà ineluttabilmente intersecare circa 9 km di formazioni calcaree complesse, imponendo l'utilizzo di metodologie di perforazione ed esplosione controllata, drill and blast. Le operazioni di scavo genereranno un colossale volume di inerti stimato in 8,5 milioni di metri cubi, su 6 milioni scavati originariamente, sollevando imponenti sfide di mitigazione logistica in accordo col principio europeo Avoid Reduce Compensate. L'architettura scientifica dell'FCC si svilupperà riutilizzando sapientemente parte dell'infrastruttura preesistente del CERN, come il sito di superficie LHC.8 a Ferney-Voltaire e il complesso di iniettori di Prevessin, per minimizzare l'impronta ambientale in superficie a sole 8 sedi fisiche. Due fasi operative per un nuovo orizzonte. Il programma operativo si articolerà in due fasi distinte e sequenziali. La prima fase, FCCEE, funzionerà come collisionatore elettrone-positrone, fungendo da fabbrica del bosone di Higgs per misurazioni elettrodeboli di precisione. La seconda fase, FCCHH, prevista per i decenni successivi, utilizzerà un collisionatore protone-protone capace di raggiungere energie di 100 TeV, diventando una macchina di frontiera assoluta. La realizzazione di questo impianto, le cui prime indagini sismiche e trivellazioni preparatorie inizieranno dal 2024 al 2025, richiederà lo sviluppo di nuove classi di magneti superconduttori e detector, spingendo la capacità umana di indagine al limite teorico della metallurgia e dell'elettromagnetismo del XXI secolo.
Digital Worlds non è solo un podcast, è un viaggio nel futuro. Prossima fermata su microsmeta.com.
Oltre la materia e il cibo, l'ingegneria museologica ad Hong Kong. L'Hong Kong Science Museum svolge un ruolo vitale nella divulgazione scientifica. Attraverso percorsi interattivi e installazioni avanzate, le nuove gallerie trasformano la complessità ingegneristica di IA, biotecnologie e quantistica in un'esplorazione dinamica, accessibile a tutti, preparando le future generazioni. L'Hong Kong Science Museum e le nuove gallerie. La divulgazione scientifica e la museologia interattiva rivestono un ruolo cruciale nella trasduzione di concetti ad alta complessità ingegneristica verso il pubblico generale, un processo vitale per formare la futura generazione di innovatori. L'Hong Kong Science Museum, HKSCM, inaugurato nel 1991, si estende su una superficie espositiva permanente di 6.500 metri quadrati. All'interno di un complesso di 12.000 metri quadrati, e ospita oltre 500 reperti, di cui circa il 70% presenta un'architettura interattiva adatta a un apprendimento esplorativo. Il recente lancio di tre nuove gallerie permanenti denominate Living Tech Gallery, InnoTech Gallery e AlGallery segna una decisa transizione dall'esposizione statica all'esplorazione dinamica delle bioscienze e delle tecnologie quantistiche, affiancandosi a gallerie storiche come quelle dedicate alle scienze della Terra, alla biodiversità e ai bambini. La InnoTech Gallery, esplorare l'invisibile. La InnoTech Gallery, in particolare, decostruisce cinque tecnologie cardine che plasmeranno il prossimo secolo: la meccanica quantistica, la scienza dei materiali avanzati, la biotecnologia, l'informatica legata all'intelligenza artificiale e alla robotica. L'approccio espositivo utilizza modelli di computer quantistici dotati di interfacce gamificate per spiegare concetti controintuitivi e ostici come i qubit, la sovrapposizione degli stati e l'entanglement quantistico. Attraverso stazioni interattive come il Text to Binary, gli utenti possono visualizzare in tempo reale come l'informazione venga convertita e come il calcolo quantistico possa risolvere complessi problemi di elaborazione parallela, insormontabili per le classiche architetture informatiche. Parallelamente, la galleria sui materiali avanza la comprensione strutturale del pubblico esponendo tessuti autoriparanti, stent medici a memoria di forma e strutture complesse stampate in 3D, includendo postazioni come la Water Droplet Run per illustrare l'applicazione quotidiana delle proprietà idrofobiche. Living Tech Gallery, il futuro della sostenibilità. Di fondamentale importanza sociologica ed ecologica è la Living Tech Gallery, che affronta l'impatto della tecnologia su trasporti, edilizia e nutrizione. In stretta collaborazione con l'Università di Hong Kong, l'esposizione indaga il futuro della sostenibilità alimentare, un settore critico per la resilienza globale. Le mostre decostruiscono la filiera dei futuri alimenti di base, esplorando l'ingegnerizzazione di alghe, la complessa genetica delle piante modificate per resistere ai mutamenti climatici e ai processi di proliferazione cellulare alla base della carne coltivata in laboratorio. Questa profonda analisi biotecnologica si affianca all'esposizione di nuovi materiali a base biologica, come la pelle ecologica derivata dal mango, i laminati creati dalla lolla di riso e gli avveniristici pannelli compositi ricavati dai fanghi di depurazione, illustrando un'economia circolare necessaria in cui lo scarto organico diviene vera e propria matrice strutturale. Mobilità intelligente e impronta ecologica. Il museo non tralascia il settore della mobilità, affiancando reperti storici emblematici come il primo reperto acquisito dalla struttura, l'aeroplano dopo Cristo meno 3 Bezzi donato da Cathay Pacific Airways, a moderni simulatori di guida autonoma gestiti da complessi array di sensori avanzati senza intervento umano. Trovano spazio anche le soluzioni implementate dalla MTR Corporation per i treni passeggeri intelligenti e i sistemi di raffreddamento a emissioni zero sviluppati dalla Hong Kong University of Science and Technology. L'infrastruttura museale, che accoglie anche esibizioni di caratura internazionale come la 2025 Future Science Prize Exhibition e la mostra di intersezione tra scienza e sport in previsione dei National Games del 2025, Approaching Perfection, costringe i visitatori a una riconsiderazione profonda dell'impronta ecologica umana. Questa riflessione è stata recentemente esaltata dall'esposizione tematica Future of Food, che spinge il pubblico a confrontarsi con manufatti storici, come il pane egiziano del 1500 a.C., messi a paragone con hamburger di grilli e proteine da fermentazione, offrendo una sintesi magistrale tra cultura, etica e sostenibilità.
Le meraviglie della tecnologia e della scienza non sono finite. Restate con noi. Il device di OpenAI e Jony Ive, alla fine potrebbe essere solo uno smartphone. Il device rivoluzionario di OpenAI, affidato al genio creativo di Jony Ive, potrebbe rivelarsi soltanto uno smartphone. L'analista Min-Chi Kuo rivela che OpenAI sviluppa chip con Qualcomm e MediaTek per un telefono basato su agenti AI al posto delle app. L'utopia screenless svanisce. L'acquisizione da 6,5 miliardi. Quando Jony Ive incontra l'intelligenza artificiale. Jonathan Polive, universalmente noto come Jony Ive, è considerato uno dei più grandi designer industriali della storia contemporanea. Durante i suoi 27 anni trascorsi ad Apple, dal 1992 al 2019, ha plasmato l'identità estetica e funzionale di un'intera era tecnologica. Sotto la sua direzione creativa, Apple ha realizzato prodotti che hanno ridefinito non solo il mercato dei dispositivi elettronici, ma il rapporto stesso tra essere umano e tecnologia. L'iMac G3 del 1998, con le sue forme tondeggianti e i suoi colori traslucidi, segnò la rinascita di Apple dopo anni di crisi profonda. L'iPod, lanciato nel 2001, rivoluzionò il modo in cui ascoltiamo la musica. L'iPhone del 2007 ridisegnò per sempre il concetto di telefonia mobile, creando la categoria degli smartphone così come la conosciamo oggi. L'iPad, l'Apple Watch, il MacBook Air nella sua versione ultrasottile, ciascuno di questi prodotti porta l'impronta inconfondibile della sua visione progettuale, capace di fondere estetica e funzionalità in una sintesi raramente raggiunta nell'industria dei beni di consumo. Nel 2019, Ive lasciò Apple fondando Lovefrom, uno studio creativo indipendente con base a San Francisco, con cui continuò inizialmente a collaborare con Apple in un rapporto di consulenza esclusiva. Questo sodalizio si interruppe nel 2022, liberando definitivamente Ive da qualsiasi vincolo contrattuale con la sua ex azienda. Nei mesi successivi, il designer britannico cominciò a guardare con crescente interesse all'intelligenza artificiale come nuova frontiera del design. Non si trattava soltanto di un aggiornamento tecnologico, ma di una trasformazione antropologica, Il modo in cui gli esseri umani interagiscono con le macchine stava cambiando radicalmente, e Ive voleva essere al centro di questa rivoluzione. È in questo contesto che, intorno al 2023, prese avvio una collaborazione riservata e quasi clandestina tra Ive e Sam Altman, il CEO di OpenAI. I due si incontravano regolarmente, spesso a casa di Altman a San Francisco, dove discutevano di come l'intelligenza artificiale potesse tradursi in nuovi oggetti fisici capaci di cambiare l'esperienza quotidiana delle persone. Altman rimase profondamente colpito dalla visione di Ive, un device che non fosse uno schermo in più, ma qualcosa di fondamentalmente diverso, capace di liberare l'utente dalla tirannia del display permanente. Questa collaborazione informale si concretizzò nella fondazione di IO Products, una startup dedicata allo sviluppo di hardware AI native, cofondata da Ive e dal suo storico collaboratore Tang Tan, ex vicepresidente di Apple con decenni di esperienza nella progettazione di prodotti hardware. Tang Tan aveva supervisionato lo sviluppo fisico di generazioni di iPhone e di altri dispositivi Apple, accumulando una competenza operativa e ingegneristica difficilmente replicabile. Nel maggio 2025, OpenAI annunciò ufficialmente l'acquisizione di IO Products in un'operazione interamente in azioni, o stock deal, del valore di circa 6,5 miliardi di dollari, nella più grande scommessa hardware mai intrapresa da un'azienda di intelligenza artificiale pura. L'annuncio fu accompagnato da una lettera aperta firmata congiuntamente da Altman e Ive, in cui i due delineavano una visione ambiziosa: creare strumenti che potenziassero la creatività umana senza distrarre, che dessero accesso all'intelligenza artificiale in modo naturale e non invasivo, e che si integrassero nella vita quotidiana senza generare quella dipendenza dallo schermo che caratterizza l'uso degli smartphone moderni. Altman, in una conversazione interna con i dipendenti di OpenAI poi trapelata ai media, affermò che l'azienda intendeva produrre 100 milioni di unità del nuovo dispositivo più velocemente di quanto qualsiasi altra azienda avesse mai consegnato 100 milioni di qualcosa di nuovo. Una dichiarazione al limite dell'iperbole, che tuttavia fotografava perfettamente le ambizioni di OpenAI nel campo dell'hardware consumer. Con l'accordo, Ive assunse il ruolo di responsabile del design per entrambe le aziende, portando nella nuova avventura l'intero studio creativo Lovefrom. La fusione univa così la leadership mondiale nei modelli linguistici avanzati con una delle menti creative più brillanti mai espresse dall'industria tecnologica, in una combinazione che, almeno sulla carta, aveva tutti gli ingredienti per ridefinire il panorama dell'hardware di consumo nel XXI secolo. Il progetto originario, un oggetto senza schermo e senza precedenti. Nei mesi successivi all'acquisizione, i dettagli sul misterioso device cominciarono a trapelare, dipingendo l'immagine di un oggetto radicalmente diverso da qualsiasi cosa esistesse sul mercato. La descrizione che emergeva da fonti interne, da articoli del Wall Street Journal e da dichiarazioni filtrate era quella di un dispositivo tascabile, privo di schermo, e profondamente consapevole del contesto ambientale in cui si trovava. In una chiamata interna con i dipendenti, Sam Altman lo descrisse come il terzo dispositivo core della vita di una persona, qualcosa che avrebbe affiancato il computer portatile e lo smartphone senza sostituirli, aggiungendo però una dimensione radicalmente nuova all'interazione con l'intelligenza artificiale. Un oggetto che avrebbe convissuto sulla scrivania o in tasca accanto agli altri device, ma che avrebbe operato secondo una logica completamente diversa, libera dai paradigmi consolidati dell'era del touchscreen. Altman fu esplicito nel definire ciò che il device non avrebbe dovuto essere: non un paio di occhiali smart, non un indossabile tradizionale. Ive, dal canto suo, aveva espresso una chiara avversione verso i dispositivi da portare sul corpo come forma primaria di interfaccia AI. Entrambi condividevano una visione filosofica precisa: la tecnologia avrebbe dovuto aiutare le persone a vivere più intensamente il mondo reale, non a immergersi ulteriormente in un universo digitale. Il device avrebbe dovuto avere una vibrazione più calma, per usare la terminologia adottata dallo stesso Altman in alcune interviste. Meno stimoli visivi, più presenza contestuale e discreta. Una sorta di intelligenza ambientale, sempre disponibile ma mai invadente, capace di rispondere senza monopolizzare l'attenzione visiva dell'utente. Il progetto ricevette il nome in codice Gumdrop e prevedeva, secondo diverse fonti, lo sviluppo parallelo di almeno tre dispositivi distinti. Il primo e più discusso era un oggetto dalla forma simile a una penna intelligente, compatta, minimalista, capace di trascrivere testo scritto a mano, integrare ChatGPT e utilizzare modelli di intelligenza artificiale sia in locale che nel cloud. Uno strumento pensato per chi vuole interagire con l'AI in modo concentrato e produttivo, senza passare attraverso uno schermo. Il secondo dispositivo era descritto come un prodotto audio da portare con sé, probabilmente un sistema di auricolari o un altoparlante personale di nuova generazione, pensato per rendere l'AI accessibile attraverso il suono in qualsiasi contesto quotidiano. Il terzo dispositivo rimaneva avvolto nel mistero più assoluto, ma alcune fonti accennavano a un oggetto domestico di nuova concezione, forse un altoparlante intelligente radicalmente ripensato. Sul fronte produttivo, le prime indiscrezioni indicavano Foxconn come partner manifatturiero di riferimento, il medesimo gigante taiwanese che assembla la grande maggioranza degli iPhone per Apple. Una scelta non casuale. Foxconn dispone delle capacità produttive e della supply chain necessarie per gestire lanci di prodotto su scala globale massiccia. Tuttavia, emersero presto anche considerazioni geopolitiche. OpenAI avrebbe preferito produrre al di fuori della Cina, orientandosi verso il Vietnam e gli Stati Uniti come destinazioni produttive alternative. A complicare il quadro, arrivò una dichiarazione giurata di Tang Tan, Chief Ardour Officer di IO Products, depositata nel contesto di una causa legale intentata da IO, una startup sostenuta da Google che produceva dispositivi in-ear personalizzati e che accusava OpenAI di violazione del marchio. Nella dichiarazione, Tan affermò chiaramente che il design del prodotto era ancora in fase di sviluppo e che il dispositivo era distante almeno un anno dall'essere commercializzato. La vicenda mise in luce quanto il progetto fosse ancora fluido e in evoluzione, nonostante le dichiarazioni ottimistiche dell'azienda. Il fallimento commerciale di dispositivi simili, come il poco fortunato AI Pen di umane, stroncato dalla quasi totalità dei recensori per prestazioni deludenti e prezzo elevato, è il Rabbit R1, criticato per funzionalità insufficienti, aveva nel frattempo alzato l'asticella delle aspettative e dell'attenzione critica. Entrambi avevano dimostrato che creare una nuova categoria di device è enormemente più difficile di quanto sembri, anche per startup ben finanziate con visioni ambiziose. OpenAI era consapevole di muoversi su un terreno minato, le promesse avrebbero dovuto essere davvero all'altezza delle aspettative generate, pena un fallimento clamoroso che avrebbe danneggiato non solo la reputazione hardware dell'azienda, ma anche quella del suo core business nell'intelligenza artificiale. La svolta clamorosa, dall'utopia screenless allo smartphone. A pochi mesi di distanza dalle prime rivelazioni sull'acquisizione di IO Products, un nuovo e sorprendente elemento cominciò a emergere dal panorama dei rumors tecnologici. OpenAI stava valutando, o addirittura stava attivamente sviluppando, non soltanto i device dalla forma insolita descritti in precedenza, ma qualcosa di molto più convenzionale e al tempo stesso enormemente ambizioso. Uno smartphone. Un dispositivo che Altman stesso aveva a più riprese escluso dall'orizzonte dei piani dell'azienda. Un oggetto che Jony Ive, l'uomo che aveva coprogettato il primo iPhone nel 2007, avrebbe potuto ridisegnare partendo da zero con la logica dell'intelligenza artificiale generativa al centro di tutto. La notizia rappresentava una svolta radicale rispetto alla narrativa costruita nei mesi precedenti, e sollevava interrogativi fondamentali sulla coerenza della strategia di OpenAI e sulla reale praticabilità della visione, antischermo, che aveva alimentato le aspettative del mercato. La risposta va cercata, in parte, nella storia recente degli esperimenti hardware nell'ecosistema AI. Il mercato aveva già assistito a diversi tentativi di creare categorie di device radicalmente nuove attorno all'intelligenza artificiale. L'AI Pen di umane, un piccolo proiettore laser da appuntare sul bavero della giacca, aveva suscitato enorme curiosità prima del suo lancio, ma si era rivelato un prodotto acerbo, lento, con un'autonomia insufficiente e un'esperienza utente frustrante. Le recensioni erano state impietose, praticamente nessun critico tecnologico di rilievo lo aveva promosso come prodotto consigliabile al grande pubblico. Il Rabbit R1, un piccolo dispositivo arancione pensato per gestire app attraverso un agente AI senza che l'utente dovesse aprirle direttamente, aveva ottenuto risultati analoghi, interessante come concept, insufficiente come prodotto reale. Entrambi avevano dimostrato in modo doloroso che creare una nuova categoria di device è enormemente più difficile di quanto sembri, anche per startup con visioni ambiziose e team di talento. OpenAI era consapevole di questi precedenti. L'azienda sapeva che lanciare un oggetto privo di schermo, in un mercato ancora strutturato attorno all'interazione touch-based e visiva, avrebbe richiesto un cambiamento culturale profondo da parte degli utenti. Cambiamento che, come dimostravano i fallimenti citati, il mercato non era necessariamente pronto ad accogliere nell'immediato. Lo smartphone, invece, è il device più diffuso nella storia dell'umanità, ci sono circa 7 miliardi di unità attive nel mondo. È il centro della vita digitale di quasi ogni adulto sul pianeta. È il dispositivo attraverso cui le persone comunicano, lavorano, si informano, si intrattenono, acquistano, navigano. È il terminale attraverso cui accedono a ChatGPT e a tutti i servizi di OpenAI. Costruire uno smartphone progettato specificamente per l'AI non significherebbe creare un mercato dal nulla, significherebbe conquistare una quota di quello esistente, vastissimo e consolidato. C'è poi una considerazione strategica ancora più profonda. Apple e Google controllano i due sistemi operativi dominanti, iOS e Android, attraverso cui OpenAI e le altre aziende AI devono distribuire le proprie applicazioni. Questo crea una dipendenza strutturale. Qualsiasi funzionalità che ChatGPT voglia offrire deve passare attraverso le regole dell'App Store di Apple o del Play Store di Google. Funzionalità come l'accesso continuo al microfono, la lettura del contesto dello schermo, l'integrazione profonda con le comunicazioni dell'utente, tutte capacità essenziali per un agente AI davvero autonomo, sono limitate o vietate dagli ecosistemi dei due colossi. Un proprio smartphone eliminerebbe questi vincoli, consentendo a OpenAI di fornire un servizio di agente AI completo senza restrizioni imposte da terze parti. È la stessa logica che aveva spinto Apple a progettare i propri chip. Controllare il silicio significa controllare l'esperienza, senza compromessi imposti dalle limitazioni di hardware progettato per scopi generici. OpenAI, con la stessa intuizione, vorrebbe ora controllare l'intero stack tecnologico, hardware, sistema operativo, modelli AI, esperienza utente. Una verticalizzazione totale che le consentirebbe di competere ad armi pari, è forse di superare i giganti che oggi ospitano i suoi servizi sulle proprie piattaforme. La bomba di Ming-Chi Kuo, chip personalizzati con Qualcomm e MediaTek. Il 27 aprile 2026, a pochissimi giorni dalla stesura di questo articolo, Ming-Chi Kuo, analista della società di investimento TF International Securities e tra i più rispettati osservatori della supply chain tecnologica mondiale, pubblicò sul suo profilo decimo un'analisi che scosse profondamente il settore. Kuo non è un commentatore qualunque. La sua capacità di raccogliere informazioni dai fornitori e produttori asiatici che riforniscono le grandi aziende tecnologiche lo ha reso nel tempo la fonte più affidabile per anticipare le mosse di Apple e dei principali produttori hardware. Le sue previsioni sui nuovi iPhone, sugli accessori Apple e sui chip della serie M hanno avuto un tasso di accuratezza notevolmente elevato, conferendogli un'autorevolezza ineguagliata nel panorama dell'analisi tecnologica internazionale. Quando Kuo parla, Wall Street ascolta, e spesso reagisce immediatamente. Nel suo post, Kuo rivelò che OpenAI non si stava limitando a sviluppare i piccoli dispositivi non-phone emersi dalle indiscrezioni precedenti. Parallelamente, in modo più strutturato di quanto si pensasse, l'azienda stava lavorando con MediaTek e Qualcomm per sviluppare processori dedicati allo smartphone, con Luxshare Precision Industry come partner esclusivo per il co-design del sistema e la manifattura. Secondo le verifiche di Kuo nella supply chain, le specifiche del dispositivo e l'elenco definitivo dei fornitori sarebbero stati finalizzati entro la fine del 2026 o al massimo nel primo trimestre del 2027, con l'avvio della produzione di massa previsto per il 2028. La scelta di Qualcomm e MediaTek come partner per i chip è densa di significati strategici. Qualcomm è il produttore degli Snapdragon, i processori che equipaggiano la grande maggioranza degli smartphone Android di fascia alta, e ha costruito nel tempo una profonda expertise nell'ottimizzazione dei chip per applicazioni mobili. MediaTek, il suo principale rivale nel segmento dei processori per smartphone, ha guadagnato terreno significativo nel mercato globale, conquistando posizioni anche nel segmento premium con la sua serie Dimensity. Coinvolgere entrambi suggerisce una strategia di diversificazione e competizione nella fornitura dei chip, con l'obiettivo di ottenere le migliori prestazioni possibili in termini di efficienza energetica e capacità di inferenza AI locale. La scelta non è quella di sviluppare un chip completamente proprietario dall'inizio, come ha fatto Apple con la serie A e poi M, ma piuttosto di co-sviluppare processori personalizzati che integrino le esigenze specifiche di OpenAI in termini di AI Agent Inference, mantenendo al tempo stesso la collaborazione con partner che già conoscono il mercato degli smartphone nel profondo, con decenni di esperienza nella produzione di silicio per dispositivi mobili. Altrettanto rilevante è il ruolo di Luxshare Precision Industry, un'azienda cinese che negli ultimi anni ha cercato con determinazione di ridurre la propria dipendenza dalla supply chain di Apple, dove compete direttamente con Foxconn. La partnership esclusiva con OpenAI rappresenterebbe per Luxshare un'opportunità straordinaria di posizionarsi all'avanguardia di una nuova generazione di dispositivi, prima ancora che il mercato prenda forma definitiva. È lo stesso vantaggio da first mover che Foxconn aveva ottenuto lavorando con Apple nei primissimi anni della storia dell'iPhone, quando pochissimi credevano che quel dispositivo avrebbe dominato il mercato mondiale della telefonia. L'esclusività del rapporto suggerisce anche che OpenAI stia cercando un grado di controllo e riservatezza molto elevato nelle fasi iniziali del progetto, per evitare fughe di informazioni in un settore, quello degli smartphone, dove la competizione è spietata e dove le indiscrezioni possono spostare miliardi di capitalizzazione di mercato in poche ore. La reazione dei mercati finanziari fu immediata e spettacolare. Le azioni di Qualcomm schizzarono verso l'alto fino al 13% nel premercato, quasi annullando le perdite accumulate nel 2026 fino a quel momento. Qualcomm stava attraversando un periodo di pressione, i margini lordi erano scesi al 55,1% e la concorrenza crescente di MediaTek nel segmento premium stava mettendo a dura prova le sue prospettive di crescita. La notizia di una potenziale partnership con OpenAI, che avrebbe aperto un nuovo, enorme flusso di ricavi, fu accolta dagli investitori come una svolta significativa. Qualcomm proiettò un potenziale mercato indirizzabile da 300 a 400 milioni di unità annue per lo smartphone OpenAI, un numero che supererebbe i circa 230 milioni di iPhone spediti da Apple ogni anno e i circa 220 milioni di Galaxy spediti da Samsung. Un obiettivo di crescita straordinario, al limite dell'inverosimile per un newcomer nel mercato, ma che delineava la portata senza precedenti delle ambizioni di OpenAI nel campo dell'hardware consumer di massa. Parallelamente, Qualcomm precisò che questo progetto smartphone è separato e distinto dal primo hardware che IO Products lancerà nella seconda metà del 2026, che resta un device dalla forma non-phone, probabilmente un altoparlante smart o auricolari di nuova generazione. Agenti AI al posto delle app, la visione di un nuovo paradigma. Al cuore della visione delineata da Min-Chi Kuo e coerente con la filosofia dichiarata di OpenAI c'è un concetto radicale. Gli agenti di intelligenza artificiale dovranno sostituire le app tradizionali come modalità principale di interazione con lo smartphone. Non si tratta di aggiungere un'app di ChatGPT al proprio telefono, come già avviene oggi. Si tratta di ripensare completamente l'architettura dell'esperienza utente, eliminando l'interfaccia basata su icone e applicazioni che Apple introdusse nel 2007 con il primo iPhone e che da allora è rimasta sostanzialmente immutata nel suo paradigma fondamentale. Una rivoluzione non estetica ma concettuale, che cambia il modo stesso in cui una persona pensa al proprio dispositivo mobile. Come funzionerebbe concretamente questo paradigma agentico? Invece di aprire l'app del calendario per verificare un appuntamento, di aprire Maps per navigare verso una destinazione, di aprire Gmail per rispondere a un'email, di aprire Uber per prenotare un passaggio, l'utente interagirebbe con un unico agente AI che gestirebbe tutto in modo autonomo, proattivo e contestuale. Gli utenti non stanno cercando di usare un mucchio di app, ha scritto Kuo nel suo post. Stanno cercando di portare a termine compiti e soddisfare bisogni attraverso il telefono. È una distinzione sottile ma fondamentale. Le app sono strumenti, i bisogni sono obiettivi. L'agente AI si occuperebbe degli strumenti, consentendo all'utente di concentrarsi esclusivamente sugli obiettivi. Questa idea non è esclusiva di OpenAI, il CEO di Nothing, Kuo Pei, ha dichiarato all'SXSW 2026 che le app degli smartphone scompariranno man mano che gli agenti AI prenderanno il loro posto. È una visione condivisa da un numero crescente di operatori del settore. Per funzionare davvero in questo modo, un agente AI ha bisogno di qualcosa che gli smartphone attuali limitano severamente, l'accesso continuo al contesto reale dell'utente. Kuo descrive questa necessità come full real-time state, ovvero la capacità del dispositivo di catturare continuamente e in modo integrato la posizione dell'utente, le sue attività, le sue comunicazioni, il suo contesto ambientale. È questa ricchezza di dati contestuali che consente a un agente AI di essere davvero proattivo, di ricordarti un appuntamento prima ancora che tu ci pensi, di prenotare un taxi sulla base del tuo itinerario previsto, di rispondere a un messaggio in modo appropriato avendo letto il thread della conversazione, di identificare un problema attraverso sensori e suggerire azioni conseguenti. L'architettura di elaborazione sarebbe ibrida. I modelli più piccoli e i task più leggeri verrebbero gestiti direttamente sul dispositivo, on-device inference, garantendo velocità, privacy e funzionamento anche offline. Le richieste più complesse verrebbero invece delegate ai server cloud di OpenAI, dove risiedono i modelli più potenti. Questo approccio ibrido riflette la visione che Qualcomm CEO Cristiano Amon ha espresso pubblicamente nel corso del 2026, che gli agenti AI sostituiranno il sistema operativo mobile e le app come strato primario di interazione, e che l'hardware dovrà essere progettato da zero per supportare un'inferenza AI continua ed efficiente dal punto di vista energetico. Non si tratta di adattare chipset esistenti con unità di elaborazione neurale aggiunte come accessorio, ma di riprogettare l'intera architettura del silicio attorno alle esigenze specifiche degli agenti AI. Anchep, ottimizzato per gestire un'app di messaggistica, è costruito in modo completamente diverso rispetto a un chip ottimizzato per eseguire continuamente modelli linguistici di media dimensione in locale, gestendo contemporaneamente sensoristica ambientale, comunicazione vocale e analisi contestuale. È una sfida ingegneristica di notevole complessità, che Qualcomm e MediaTek si troverebbero ad affrontare per la prima volta in un contesto commerciale di questa portata. Le implicazioni in termini di privacy e di raccolta dati sono al tempo stesso affascinanti e profondamente preoccupanti. Uno smartphone che monitora continuamente la posizione, le conversazioni, le attività e il contesto ambientale dell'utente per alimentare un agente AI è, per definizione, uno dei dispositivi di sorveglianza personale più completi mai concepiti dalla mente umana. OpenAI avrebbe accesso a un flusso di dati sull'utente di densità e qualità ineguagliabili rispetto a qualsiasi app o servizio attuale. Questo solleva interrogativi seri sul trattamento di questi dati, sulla loro protezione da violazioni esterne, sul loro utilizzo per addestrare ulteriori modelli AI, sulla loro esposizione a richieste delle autorità governative. Il regolamento europeo sulla protezione dei dati GDPR e le normative sulla privacy in evoluzione in tutto il mondo potrebbero rappresentare ostacoli significativi al dispiegamento completo di questo modello in molti mercati chiave. OpenAI dovrà dimostrare, con fatti concreti e architetture verificabili, che i dati degli utenti sono gestiti con criteri di sicurezza e trasparenza all'altezza della straordinaria invasività del sistema che intende mettere sul mercato. Le sfide colossali che OpenAI dovrà affrontare. L'ambizione di OpenAI nel campo degli smartphone è inversamente proporzionale alla sua esperienza nel settore. OpenAI è nata come laboratorio di ricerca sull'intelligenza artificiale, è diventata un'azienda di software e servizi AI, e non ha mai prodotto un singolo hardware consumer nella sua storia. Entrare nel mercato degli smartphone, uno dei più competitivi, complessi e capital intensive del pianeta, è un'impresa di una difficoltà che nessuna quantità di denaro o di talento creativo può risolvere da sola. Lo dimostra la storia recente. Microsoft ha tentato con Nokia e Windows Phone, perdendo miliardi di dollari prima di arrendersi. Amazon ha provato con il Fire Phone nel 2014, ritirandolo dal mercato nel giro di pochi mesi con perdite ingenti. Meta ha rinunciato a sviluppare il proprio smartphone nonostante anni di discussioni interne. Solo chi controlla già un ecosistema hardware maturo, come Apple, Samsung o Google con i Pixel, riesce a sopravvivere e prosperare in questo mercato di una difficoltà strutturale quasi invalicabile. Il primo ostacolo è la supply chain. Progettare un processore custom con Qualcomm e MediaTek, gestire le relazioni con Luxshare come manifatturiero esclusivo, garantire la qualità e la consistenza di centinaia di milioni di unità prodotte. Si tratta di competenze che Apple ha sviluppato in quasi 50 anni di storia industriale e che non si improvvisano. Apple mantiene squadre di ingegneri hardware che lavorano con i partner asiatici da decenni, costruendo relazioni, processi e controlli qualità che consentono di produrre dispositivi con tassi di difettosità straordinariamente bassi. OpenAI, assumendo Ive Tang Tan e acquistando Yo Products, ha fatto enormi passi avanti, ma rimane un'azienda con zero track record nella gestione di una supply chain hardware complessa su scala globale. Ogni ritardo nella catena di fornitura, ogni problema di qualità nei componenti, ogni difficoltà nella distribuzione fisica del prodotto potrebbe compromettere irrimediabilmente il lancio di un prodotto su cui l'intera strategia hardware dell'azienda è imperniata. Il secondo ostacolo è l'ecosistema. Apple ha impiegato due decenni per costruire attorno all'iPhone un universo di prodotti complementari, AirPods, Apple Watch, Mac, Vision Pro, e di servizi, iMessage, Apple Pay, Apple Music, l'App Store con i suoi 2 milioni di applicazioni, che rendono l'abbandono dell'iPhone non solo scomodo, ma quasi impensabile per decine di milioni di utenti fidelizzati. Google ha costruito attorno ad Android un ecosistema simile, forse meno coeso ma enormemente più distribuito a livello globale. Un utente che oggi decide di usare uno smartphone OpenAI dovrà rinunciare a WhatsApp, a Instagram, a Spotify, a Netflix, ai giochi, alle app bancarie, a tutto ciò che costituisce la sua vita digitale. A meno che OpenAI non riesca a convincere i principali sviluppatori di app a supportare il nuovo sistema operativo, oppure non crei un layer di compatibilità in grado di eseguire le app Android. Entrambe le opzioni sono complesse e costose, e nessuna delle due garantisce un'esperienza utente comparabile a quella degli ecosistemi maturi. Il terzo ostacolo è il timing. Con la produzione di massa prevista non prima del 2028, OpenAI entrerebbe nel mercato degli smartphone almeno 11 anni dopo che il segmento ha raggiunto la sua piena maturità. Il gap tecnologico da colmare non è solo quello dei modelli AI, dove OpenAI è oggettivamente avanti, ma quello dell'intera esperienza utente, dell'affidabilità hardware, della maturità del software di sistema, delle partnership con gli operatori telefonici, della rete di assistenza post vendita. Apple ha trascorso anni a costruire relazioni con AT, T-Mobile, Verizon e i principali operatori europei e asiatici. OpenAI dovrà negoziare queste relazioni da zero, in un mercato dove gli operatori sono già solidamente allineati con Apple e Samsung e hanno scarso incentivo a sostenere un newcomer rischioso. A ciò si aggiunge la questione della fiducia degli utenti. Apple è percepita come un'azienda attenta alla privacy, mentre OpenAI è vista come un'azienda che raccoglie enormi quantità di dati per addestrare i propri modelli. Affidarle uno smartphone che monitora continuamente ogni aspetto della propria vita richiede un livello di fiducia istituzionale che OpenAI non ha ancora costruito presso il grande pubblico non specializzato. E Apple Intelligence, nel frattempo, sta migliorando progressivamente, integrando capacità AI sempre più avanzate nell'ecosistema iPhone già apprezzato dagli utenti, riducendo ulteriormente il vantaggio differenziale che OpenAI potrebbe vantare in termini di intelligenza artificiale pura. C'è qualcosa di profondamente ironico, è storicamente significativo, nel fatto che Jony Ive, l'uomo che nel 2007 aiutò Steve Jobs a inventare il primo iPhone, ridefinendo per sempre il rapporto tra l'essere umano e la tecnologia mobile, possa ora trovarsi a progettare il suo potenziale successore o addirittura il suo sostituto. Il viaggio di OpenAI dall'utopia screenless allo smartphone è uno dei capitoli più sorprendenti e contraddittori della storia recente della Silicon Valley. Che sia davvero la scelta giusta, che lo smartphone OpenAI riesca a sfidare seriamente il dominio di Apple e Google, o che resti un'ambiziosa incompiuta, lo dirà soltanto il tempo. Ciò che è già certo è che il tentativo, nelle sue dimensioni e nelle sue implicazioni strategiche, non ha precedenti nell'intera storia dell'industria tecnologica mondiale. Sempre connesso, sempre informato, sempre con Digital Worlds. Avanti tutta su microsmeta.com.
La geometria del potere. Sabbioneta è l'incarnazione della città ideale. Eretta dal fango in soli 24 anni, la cittadina di Sabbioneta rappresenta l'incarnazione fisica e urbanistica dell'utopia rinascimentale. Voluta dal duca Vespasiano Gonzaga, la sua perfetta simmetria celava rigide necessità difensive e precise volontà di controllo assolutistico. La genesi di un'utopia architetturale. La speculazione filosofica è l'applicazione ingegneristica dell'architettura rinascimentale italiana, caratterizzata da un continuo tentativo di raggiungere una sintesi perfetta tra l'esigenza pragmatica della difesa balistica di ultima generazione. Il recupero umanistico dell'estetica classica e la celebrazione in pietra del controllo assolutistico del potere raggiunse una delle sue espressioni costruttive e urbanistiche più pure e geniali nella bassa provincia di Mantova, in terra di Lombardia. Costruita totalmente ex novo dal fango di antichi acquitrini in soli 24 anni, dal 1544 al 1568, per esplicito volere politico, militare e intellettuale del duca Vespasiano Gonzaga Colonna. La piccola ma perfetta Sabbioneta non rappresenta la caotica o spontanea evoluzione stratigrafica di un borgo rurale preesistente. Al contrario, essa costituisce l'applicazione metodica, maniacale e tangibile, su vasta scala urbana, delle proporzioni auriche, delle griglie prospettiche e delle rigide regole matematiche dell'architettura greco-romana, faticosamente riscoperte, tradotte e tramandate in quegli anni frenetici attraverso i famosi 10 libri dell'architettura del maestro classico Vitruvio Poglione. Isolamento militare e struttura a stella. Nel profondo della sua grammatica urbanistica, Sabbioneta incarna fedelmente due esigenze opposte ma intimamente connesse, tipiche del Cinquecento italiano: il paranoico isolamento difensivo militare e la sublime euritmia e dilatazione spaziale degli interni. Sotto l'imprescindibile profilo militare, la nuova città ereditò l'impronta di controllo territoriale dei castelli padani più antichi, fondandosi sui resti di precedenti insediamenti romani situati lungo l'antica e vitale direttrice di comunicazione militare e commerciale della via Vitelliana, incuneata strategicamente tra i fiumi Po e Oglio. A salvaguardia di tale arteria, Vespasiano Gonzaga cinse l'intero centro abitato di un'innovativa, temibile cortina muraria formata da possenti bastioni terrapienati e paramenti in laterizio. Delineando una pianta a forma di stella esagonale, irregolare un esempio superbo di fortificazione alla moderna pensata per deflettere le micidiali palle di cannone fuse dell'epoca. L'ordine civico è il teatro all'antica. Al riparo dei bastioni, lo sfarzo estetico, il tracciato ortogonale della rete viaria e i ponderati volumi dei grandi edifici riflettono il dettame supremo vitruviano della commodulatio, una commistione rigorosa di ordine metrico, euritmia simmetrica e decoro funzionale. Piazze asimmetriche ma otticamente equilibrate, angoli stradali smussati e maestosi palazzi di rappresentanza obbedivano segretamente a precisi allineamenti prospettici. Un'eccellenza strutturale ed estetica assoluta che si inserisce di diritto in questo contesto utopico è il famoso Teatro all'Antica, progettato su commissione ducale da Vincenzo Scamozzi. L'edificio segnò una pietra miliare, fu il primo spazio teatrale permanente e appositamente edificato del continente europeo nell'epoca moderna, svincolato dall'utilizzo adattivo di preesistenti saloni di corte. Costruito per emulare le grandiose dinamiche spaziali e l'acustica dei grandi anfiteatri dell'antica Roma, Scamozzi lo dotò di un'elegante cave a gradinata semicircolare culminante in un sontuoso loggiato colonnato, sormontato plasticamente dalle statue dei numi dell'Olimpo. La palette cromatica e gli studi scientifici. Oggi, l'eccezionale integrità strutturale dei monumenti, le delicate fughe prospettiche e la superba armonia policromatica della cittadina mantovana sono l'incessante e vitale oggetto di avanzatissimi studi fotogrammetrici e laser scanner ad alta densità. Analisi scientifiche recentissime e capillari, come quelle condotte sul colore e sulla rifrazione luminosa dei pigmenti storici adoperati nella stesura degli intonaci, sui laterizi lasciati faccia vista e sulle ampie pavimentazioni lapidee, indagini implementate grazie ai fondi del progetto FESR Mobartec di Regione Lombardia, hanno empiricamente dimostrato come la percezione soggettiva e collettiva dell'armonia rinascimentale all'interno di Sabbioneta fosse indissolubilmente calibrata. Su uno studio metodico, quasi chimico, della palette cromatica urbana, elevando questo feudo dei Gonzaga a manifesto imperituro della genialità razionale ed estetica del XVI secolo europeo.
La sera, invece della TV, fa il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music, oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com. L'occhio gigante del Sudafrica, architettura ottica e rivelazioni cosmiche. Il Southern African Large Telescope SALT, situato nel Karoo sudafricano, rappresenta uno dei massimi traguardi dell'astronomia ottica. Grazie al suo imponente array di 91 specchi segmentati, questo strumento rivoluzionario ha permesso di osservare fenomeni cosmici estremi e spingere i confini della cosmologia. L'eccellenza ottica del telescopio SALT. L'astronomia ottica ha subito una trasformazione radicale grazie allo sviluppo ingegneristico di specchi segmentati giganti. Il Southern African Large Telescope SALT, operativo dal 2005, è situato in condizioni atmosferiche ideali a un'altitudine di 1798 metri nel Karoo sudafricano. Rappresenta senza dubbio uno dei massimi traguardi ingegneristici e scientifici dell'emisfero australe. Concepito con un imponente array esagonale composto da 91 specchi per dimensioni totali di circa 11,1 metri per 9,8 metri, conferendo un'apertura effettiva di 9,2 metri, SALT è in grado di raccogliere fotoni su una superficie utile di 66,5 metri quadrati. Il peculiare design del telescopio ottimizza il tracciamento dei corpi celesti mantenendo l'esposizione e la stabilizzazione direttamente al punto focale, spingendo la risoluzione angolare a livelli estremi all'interno di uno spettro di lunghezze d'onda vastissimo, compreso tra i 320 Newton per metro e i 1700 Newton per metro. Rivelazioni cosmiche e astronomia multimessaggera. Negli ultimi due decenni, i dati fotometrici e spettroscopici ad altissima precisione elaborati dal SALT hanno ridefinito interi campi della sintesi stellare, della ricerca esoplanetaria e della cosmologia. Tra le scoperte di maggiore risonanza internazionale vi è l'osservazione nel 2017 del bagliore ottico residuo di GW170817, il risultato della violentissima fusione di due stelle di neutroni, evento noto come Kilonova. I dati acquisiti rapidamente da SALT sono stati determinanti per l'astronomia multimessaggera, permettendo di confermare empiricamente i modelli teorici sulla nucleosintesi degli elementi pesanti nell'universo. Precedentemente, nel 2016, l'identificazione di Assassin 15LH, la supernova più luminosa mai registrata nella storia capace di generare un bagliore 570 miliardi di volte superiore a quello del Sole al suo apice, aveva sfidato e costretto a riscrivere la comprensione umana dei limiti termodinamici legati alle esplosioni stellari e alle dinamiche del collasso. Ulteriori traguardi includono il supporto alla caratterizzazione di nuovi esopianeti attraverso il microlensing nel 2019 e l'identificazione, nel 2020, di 8 nuove stelle subnane estremamente calde, cruciali per la comprensione delle fasi avanzate dell'evoluzione stellare. Strumentazioni ausiliarie di ultima generazione. L'efficienza di questa massiccia struttura d'acciaio da 45 tonnellate è indissolubilmente legata alla continua implementazione di strumentazioni ausiliarie di ultima generazione. Un aggiornamento cruciale riguarda il Near Infrared Washburn Astronomical Labs Spectrograph NIRVALS, riprogettato a metà del 2015 da componente primaria a spettrografo autonomo alimentato tramite complessi cavi in fibra ottica e posizionato all'interno di un involucro termico isolato a trattino 40C per abbattere drasticamente il rumore termico intrinseco nelle misurazioni del vicino infrarosso. Verso nuove scoperte con il pettine di frequenze laser. Inoltre, La recente adozione del Laser Frequency Comb LFC in sostituzione delle tradizionali lampade di calibrazione al torio argon, 17R, ha introdotto una precisione sbalorditiva. Come mostrano le analisi sulla linea A, dove la lampada 17R non presenta emissioni, il pettine di frequenze laser fornisce migliaia di linee di campionamento perfettamente distanziate. Questo incremento di fedeltà strumentale è indispensabile per misurare deviazioni minutissime nelle velocità radiali stellari, condizione imprescindibile per il rilevamento di esopianeti complessi e per lo studio orbitale dei sistemi di nane bianche. La prossima scoperta è un salto nel buio che illumina tutto. Scopriamola su microsmeta.com.
Il bersaglio virale, l'Epstein-Barr, il mimetismo è la genesi della neurodegenerazione. Recenti e rivoluzionarie analisi mediche hanno confermato un legame sconvolgente tra il virus di Epstein-Barr, EBV, responsabile della mononucleosi, e l'insorgenza di gravi patologie autoimmuni e neurodegenerative come la sclerosi multipla e il lupus. Un nuovo paradigma eziologico. Nei campi in rapida evoluzione della virologia clinica e della neurologia, i ricercatori stanno assistendo a un radicale riposizionamento eziologico di alcune delle patologie più debilitanti e complesse dell'età moderna. Le recenti analisi epidemiologiche e le avanzate indagini molecolari hanno inequivocabilmente consolidato il nesso causale, a lungo sospettato ma mai del tutto provato, tra le infezioni virali latenti di natura persistente e l'insorgenza successiva di gravi patologie autoimmuni e neurodegenerative. Il protagonista occulto di questa transizione paradigmatica è il virus di Epstein-Barr, EBV, appartenente alla famiglia degli herpesvirus umani, HHV4, un patogeno onnipresente che si annida in oltre il 95% della popolazione adulta mondiale, manifestandosi tipicamente in modo asintomatico o causando la mononucleosi infettiva durante la gioventù. Evidenze epidemiologiche su scala continentale. La pervasività dell'impatto virale sulla neurologia è stata mappata in scala continentale. Studi condotti attingendo dall'immenso repository biomedico finlandese FinGennaio, che include dati di oltre 300.000 individui, e successivamente validati tramite la UK Biobank, quasi 500.000 pazienti, hanno individuato ben 45 associazioni significative tra pregresse esposizioni virali e lo sviluppo di 6 distinte malattie neurodegenerative. Di queste esposizioni, 22 sono state replicate in entrambi i database, evidenziando legami allarmanti come quello tra le passate infezioni di encefalite virale e il morbo di Alzheimer, AD, e confermando statisticamente l'innesco ritardato della sclerosi multipla, SM a seguito di infezioni da EBV, con latenze che possono raggiungere i 15 anni. Il mimetismo molecolare è il dirottamento cellulare. L'aspetto patogeno più dirompente dell'EBV risiede tuttavia nell'architettura dei suoi meccanismi immunitari, svelata di recente dai laboratori di Stanford Medicine. I loro studi hanno dimostrato quantitativamente la gravità del dirottamento cellulare nel lupus eritematoso sistemico, LES. Se in un individuo sano meno di una cellula B su 10.000 ospita il virus in forma latente, nei pazienti affetti da lupus l'incidenza virale raggiunge l'incredibile tasso di 1 su 400 cellule B infette. Secondo meccanismo alla base di questo disastro autoimmunitario si basa sul mimetismo molecolare e sulla sovraespressione di proteine. L'EBV infetta le cellule B inducendole a esprimere in maniera anomala la proteina virale EBNA2, che attiva geni umani responsabili della regolazione infiammatoria. Le cellule B, ora compromesse, ingannano i linfociti T, innescandoli ad attaccare i tessuti sani. Un meccanismo analogo devasta i pazienti affetti da sclerosi multipla, in cui una precisa porzione proteica del virus imita fedelmente una proteina fisiologica del cervello, portando alla demielinizzazione. I vaccini neuroprotettivi del futuro. Questa mole di evidenze meccanicistiche ha impresso un'accelerazione frenetica allo sviluppo di vaccini neuroprotettivi. L'ipotesi centrale è che un vaccino in grado di prevenire o reprimere l'attività dell'Epstein-Barr possa dimezzare l'incidenza della sclerosi multipla e fermare sul nascere lo sviluppo del lupus. Colossi della biotecnologia stanno investendo pesantemente in questa direzione con studi clinici come Eclipse e Horizon, tecnologia mRNA preventiva e terapeutica. Questi trial rappresentano il passaggio da una medicina palliativa post-insorgenza a una visione in cui la prevenzione virologica mediante tecnologia mRNA si erge a scudo contro il decadimento neurologico cronico, aprendo un nuovo capitolo nella storia dell'immunologia clinica.
Digital World's Daily Digest, la tua dose quotidiana di futuro. 3500 articoli e 100 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo contenuto.
L'offensiva elettrica del dragone, dinamiche architetturali e di mercato della Xiaomi su 7. L'aggressiva espansione del gigante tech cinese Xiaomi nel settore dei veicoli elettrici sta scuotendo l'industria automobilistica globale. Con la potentissima e tecnologicamente avanzata su 7, la casa asiatica punta a detronizzare Tesla e a sfidare i premium brand europei. L'espansione asiatica è il caso Xiaomi. Il panorama manifatturiero globale del settore automotive sta subendo un'inedita e brutale compressione tecnologica dettata dalla rapida, aggressiva espansione dell'industria asiatica.
Un caso di studio di importanza sistemica per comprendere questa metamorfosi è rappresentato dalla società cinese Xiaomi, storica azienda dominatrice nell'elettronica di consumo. Smartphone e LOT, che ha attuato un trasferimento tecnologico vertiginoso ed estremamente scalabile nel comparto dei veicoli elettrici a batteria, BEV.
Dalla sua formale fondazione automobilistica nel marzo del 2024, la velocità di iterazione ingegneristica dell'azienda è emersa in modo dirompente con la presentazione del massiccio restyling Next Generation per il 2026 della sua berlina.
Ammiraglia su 7, Spear Ultra 7. Numeri da record e sicurezza strutturale.
L'impatto sul mercato asiatico è stato immediato. Le vendite anticipate hanno registrato un volume mostruoso di quasi 100.000 preordini confermati in sole 2 settimane dalla loro apertura a gennaio 2026.
Un dato impressionante se si considera un rincaro sul prezzo di base è la presenza di un ecosistema di 492 store fisici.
Sotto il profilo strettamente ingegneristico, l'aggiornamento architetturale della gamma su 7 per il 2026 è concepito non solo per contrastare il monopolio di Tesla in territorio cinese, ma per incalzare tecnologicamente l'oligopolio dei premium brand europei.
Dal punto di vista della sicurezza strutturale passiva, l'intero telaio sfrutta massicciamente acciaio stampato a caldo ad altissima resistenza, 2200 MPa, organizzato attorno a una robusta gabbia protettiva antiribaltamento, completato da un abitacolo corazzato con 9 airbag operativi.
Architettura elettrica e prestazioni estreme.
Secondo design termico, aerodinamico e di gestione delle celle della batteria, incastonata secondo il concetto CTB, Cell to Body, dove le celle formano esse stesse parte del pianale stressato per incrementare la rigidità torsionale ed elevare la densità volumetrica della scocca o l'83,9%.
Assicura efficienze elettriche record. Questa migrazione industriale aggressiva verso piattaforme elettroniche estreme,
che sulla variante Max operano alla soglia termica degli 897 volt per gestire tassi di ricarica con picchi spaventosi fino a 5,2C.
Permette una fruizione praticamente illimitata per i lunghi viaggi, abbattendo drasticamente la range anxiety e permettendo ricariche del 70% in appena 12 minuti.
Le potenze spaziano dai 320 cavalli vapore della standard ai mostruosi 1548 cavalli vapore della su 7 Ultra Trackready. Importazioni parallele al mercato europeo. Nonostante tali prestazioni da supercar, la politica aggressiva dei prezzi posiziona la versione standard in Cina attorno ai 229.900 yuan, circa $33.000 statunitensi, causando forti disruption nei modelli di costo della concorrenza.
Le dichiarazioni ufficiali di Xiaomi prevedono un approdo omologato tramite filiali europee non prima dell'inizio del 2027.
Tuttavia, la bruciante richiesta di entusiasti italiani ha già scavalcato la burocrazia aziendale, favorendo la nascita di lucrosi canali di importazione parallela, grey market.
Enti presenti in regioni chiave, come Auto China operante nel Lazio e nel Nord Italia, permettono l'acquisto odierno di una Xiaomi su 7 Max per cifre base di importazione competitive. Questo fenomeno delinea chiaramente come la forza di gravità tecnologica dei nuovi brand cinesi stia alterando i ritmi convenzionali della distribuzione automobilistica continentale.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!